kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello?
Oh, hi. How are you?
Questa è Mani di Protagonismo e io ho un senso del ritmo che proprio venitemi a pigliare. 18 e 13 minuti, abbiamo qui, inizia Mani di Protagonismo, il programma che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì con moi, la sottoscritta me medesima, ovvero V di Valentina, V Tridente, Valentina Tridente, all'anagrafe. Oggi giovedì 24 febbraio e io ho fatto un pisolino che ciao, ma lo sentite che sono bella energica, e dopo il pisolino ho fatto uno scrub che mi ha rilassato, quindi ero energica, relax, e poi di nuovo adesso adrenalina a mille per fare il programma insieme di questo giovedì. Questa settimana si sono un po' scombussolati tutti gli appuntamenti, nel senso che martedì c'era la partita, quindi non c'è stato i libri spettinati con Elisa Morini che aveva recuperato. Venerdì, cioè domani, non ci sarà la cosmeticante e quindi porteremo TV, streaming e canzoni a domani con Alessia Galatini. Sto cercando di scoprire se la Eli Morini, la nostra bookswitch, bookstagrammer del cuore, è disponibile già dalle 18.30, vediamo cosa mi dice, altrimenti ci colleghiamo con lei alle 19. Tutto così fatto, cucinato e servito in diretta. Voi come state? Com'è andata questa giornata? Io, ecco, diciamo che l'attacco all'Ucraina non ci voleva, amici, e non voglio in nessun modo che pensiate che io lo prenda sotto gamba, però il nostro mestiere qua in radio, a meno che appunto non si tratti di giornalismo, chi fa i giornalisti seri, cioè non io, è di intrattenere e distrarre, quindi non è che se io non parlo di certe cose è perché non le reputi importanti, è che ci sono altri luoghi, altri fonti dove parlarne. Io vi parlo delle cavolate che vi rallegrano così un po' la giornata, quindi parleremo di tutt'altro. Iniziamo con un po' di musica, andiamo ad ascoltare Emily Sandé con Brighter Days. È iniziato. Mi fa molto ridere il titolo di Vanity Fair per quanto riguarda l'articolo della settimana della moda di Milano, perché dice proprio: la settimana della moda a Milano prende il via e c'è voglia di vestirsi davvero. Mi fa piacere che abbiano effettivamente constatato che tutte le altre volte che c'è la settimana della moda nessuno sia veramente vestito, cioè che obiettivamente la roba che bellissima è la roba che indossano durante le sfilate non sia né indossabile veramente né costituisca degli abiti veri e propri, cioè nel senso la gente normale ovviamente non se la può né permettere né indossare. Quindi vediamo cosa succede a settimana della moda, se Vanity Fair dice che effettivamente ci sia voglia di vestirsi davvero. Le collezioni per il prossimo autunno-inverno ideate dai grandi nomi della moda made in Italy e dai virgulti in fiore delle new generation. Un filo rosso che identifica questa prima giornata della MMD o MFW, che abbreviarsi voglia, che è iniziata martedì sera con lo show di Capasa Milano. Insomma, difficile a dirsi, vale tutto, liberi tutti, quindi non c'è un fil rouge, però c'è voglia di vestirsi di tutto punto. Ok, va bene, quindi mi immagino indumenti che coprano, coprano nel senso, capito, per carità, però che si possano indossare. Dopo due anni nei quali ci siamo per lo più coperti senza troppa strategia, vedi Plaid casalinghi, è abbastanza ingegno, ecco sulle passerelle un forte desiderio di outfit pensati, studiati, accessoriati, ricchi e complessi, architettati con un pensiero. Quale che sia lo stile o il mood, se vogliamo azzardare una parola che sembra oggi svuotata di senso, il trend che ci sta dietro, la voglia di ragionarci su sopra un look, di immaginarlo e di inscenarlo per immaginare un mondo intero. Insomma, vedo grandi foto di completi e mi sta bene, capisco. Per esempio questo, scusate che non ci leggo, Ariete da Marco Rimbaldi, cioè parliamo di la cantante che sfila per Marco Rimbaldi, e ha effettivamente un tailleur vero e proprio, cioè giacca e pantaloni, mi piace. Anche Fendi, vedo questo vestito di jeans che però effettivamente è un vestito, adesso non dico che potremmo mettercelo tutti i giorni per andare al mercato, però potrebbe, poi vabbè, un po' di garza trasparente perché quella non deve mancare mai, delle camicette. Ecco, anche questo però non so quanto si possa mettere veramente. Adesso questo è Pietro da Prano, sempre Fendi, la foto di Pietro da Prano. C'è questi velour con una pelliccia sopra, il cappotto però obiettivamente molto bello, un po' di culotte, vabbè, insomma non è cambiato tanto rispetto ai parametri di moda che sappiamo, quelli di, cioè comunque il cappotto di Fendi è sempre stato una figata, ne ha fatti altri bellissimi, non so tanto per le robe da mettere sotto. Andiamo in pubblicità ma torniamo subito dopo, sempre qui a Mani di Protagonismo. Questi throwback mi colpiscono al cuore. Era il 2010 quando Fabri Fibra regnava sovrano sulle classifiche con questa Tranne Te, e mi sembrava giusto celebrare questo momento. Dunque, di cosa parliamo? No, perché lo so, c'è questa questione dell'Ucraina che è veramente devastante e non posso nascondere un filo di preoccupazione vera. Okay. È uscita la seconda stagione di LOL, questo è il mio attention span. Io credo di avere l'ADHD. Credo che molti ce l'abbiano e non lo sappiano di averla. Devo capire da che medico devo andare per farmela diagnosticare. Cioè, non per farmela diagnosticare, per scoprire se effettivamente ce l'ho. Dunque, le prime 4 puntate dell'attesissima seconda stagione di LOL, Chi ride fuori, è disponibile su Prime. Quindi, vediamo intanto. Vabbè, il programma è quello che ha generato un numero altissimo di tormentoni, quali dalla Barbie Tris di Primi di Katia Follesa, al tubo con ronzio incorporato di Frank Mattano, dal mignottone pazzo di Michela Giraud, al mitologico costume di Posaman di Lillo, custodito all'interno di una teca di vetro come se fosse il revenge dress di Lady Diana. Con queste premesse era inevitabile che l'attenzione del pubblico e della critica si concentrasse sulla nuova stagione. Il merito, manca dirlo, è la scelta di un cast ancora più da prima edizione, si mostra disponibilissimo a mettersi in gioco. E io sto cercando di capire chi c'è. Allora, Mago Forest, ma veramente ancora? Max Angioni, d'estate lavorano tutti perché tutti, Maria Di Biase, la battuta sempre pronta di Maccio Capatonda, la vera star di queste, che per il momento sembra essere la vera star di LOL insieme a Forest. Tess Masazza, che ha scelto di mantenere un profilo basso. Diana Del Bufalo, che potrebbe mettersi in gioco di più. E Gianmarco Pozzoli, legato alla comicità più pensata di quella della moglie Alice Mangione. Insomma, vedremo. Il risultato di LOL è tutto da ridere e da gustare, perfetto per passare un paio d'ore in totale relax. Voi l'avete visto? Vi è piaciuta la prima stagione? Avete visto le prime 4 puntate della seconda stagione? Per scoprire il vincitore dovremo aspettare il 3 marzo, quindi insomma è il caso di iniziare a vedere. Il rischio di spoiler è più alto di quello di Game of Thrones, quindi mi raccomando, mettetevi in pari, perché non si sa mai, qualcuno vi dice cose di chi viene eliminato. Io del cast non mi emoziona nessuno, posso dire la mia? Scusate, però non mi emoziona nessuno. E ci ascoltiamo Kali Uchis con Another Day in America featuring quel mezzadro di Ozuna. Questa è un po' la Tranne Te di oggi, d'Argento Amico, dove si balla 18:34 minuti. E insomma, amici, che dire. Se vogliamo parlare di una cosa di quelle che comunque ci scaldano sempre il cuore, cioè non so come dire, perché ci sono delle notizie molto brutte in giro, ecco. Però una delle notizie che ci dà sicurezza, una delle conferme della nostra vita, è sempre lei, amici, la regina Elisabetta. La solidità della regina Elisabetta è merito anche di sua madre. La regina madre, che morì nel 2002, a 101 anni era una donna forte e di grande carisma ed è stato il principale modello della sovrana britannica, che sta tenendo botta nonostante l'anno de merda. Anzi, tutti abbiamo avuto degli anni perrimi per quanto riguarda la pandemia, eccetera. E lungi da me dire che lei è una poveretta, nel senso che è super, iper, mega privilegiata come essere umano. Per i suoi standard ha avuto un paio d'anni de merda, e specialmente l'ultimo. Non è stato semplice con la morte di Philippe, i problemi di salute, le accuse di Meghan Markle in Mondovisione, i guai giudiziari del figlio prediletto Andrea e infine il Covid. Eppure mai una volta in questi mesi sua maestà ha dato segni di cedimento. Il merito, secondo la biografa reale Sally Bedell Smith, non è solo della sua tempra, ma anche della tempra della mamma, la regina madre Elizabeth. Concentrati sulle cose positive, le diceva, e questa è una delle prime lezioni che sua maestà ha imparato fin da piccola, ha detto Bedell Smith al People, che alla regina Elisabetta dedica la copertina di questa settimana. Se c'è qualcosa di brutto, c'è anche qualcosa di bello. Sì, non è facile, non lo so, io quando mi dicono concentrati su quello che c'è di bello penso sì, ok, però non è che quello che c'è di brutto sparisce, tipo la Russia che invade l'Ucraina, capito? È sempre lì, no? Come una carognetta che ti sta sul coppino e ti minaccia. La regina è sempre stata molto brava a seguire questo insegnamento. Vabbè, non per dire bellina, la regina madre, anche lei con sti tailleur, carta da zucchero. Che Elizabeth Angela Margaret Bowes Lyon, moglie di re Giorgio VI, sì, e madre dell'attuale sovrano italiano, fosse una donna energica e di grande carisma, l'ho raccontato il cinema. Ci fu un film, lo straordinario Il discorso del re, in cui la regina consorte era interpretata da Helena Bonham Carter, ma l'ha dimostrato anche la storia. Argomenti tutti molto fighi, se vi interessa, e da approfondire. Fu lei a portare il marito, affetto da balbuzie, da un logopedista, che era una roba all'epoca, cioè voglio dire, abbastanza lungimirante e molto straordinaria, perché maturasse più sicurezza nei discorsi con la nazione. Lei sentiva che il paese non rispondeva giustamente bene a un re incerto, e quindi aveva questo colpo di genio. Mi viene da dire, chissà quante volte nella storia una donna ha cambiato le sorti, ma è stata poco o niente nominata o premiata, chissà. È una questione di chimica per la Rettore e Dito nella Piaga, che ancora viaggiano altissime nelle classifiche, nonostante appunto il tempo passato dall'uscita del brano, dal periodo Sanremo. Come si dice, brave, bello, canzone fortissima per quanto mi riguarda. E niente, è stata avvistata una Madonna leggermente culacchiona. Ora, io non amo il body shaming e soprattutto non amo in generale la come si dice, andare a commentare l'aspetto fisico delle persone. Non ho capito molto la scelta proprio della fotografia che Madonna ha attuato, nel senso che ha messo questa foto in cui è in déshabillé e si nota che palesemente, aiuto, scusate, la foto fa un ciccinino impressione. È come se facessero un film su Madonna, usassero il CGI per riprodurre lei in versione cyborg, piallatissima. Ovviamente la foto è editata, perché è chiaro che non può essere così veramente. Irriconoscibile, sembra un po', ha preso i connotati soliti della chirurgia, cioè quando sembri un gatto, tipo, non so come dire, sembri quando hai lo zigomo fatto in un certo modo, la bocca fatta in un certo modo, che comincia poi a corrispondere ai canoni di tutte le altre persone. Ma soprattutto fa un po' ridere questa, ma fa ridere la foto, ma non per il fatto che si è fatta l'iniezione al derriere, che quello chi se ne frega, lo possono fare, può fare chi vuole. Cioè ha questa giacca importante, piena di accessori, no, cose, è davanti a una macchina e la foto ritrae proprio solo ed esclusivamente il suo culo, cioè voleva proprio che si vedesse. A me sta cosa mi fa sorridere. E a calzarete, intimo nero, e uno di quei sederi, diciamo, che hanno usufruito del
ecco.
Vabbè, avete capito, no? Cioè, se fa rifatta il culo, sostanzialmente. Se l'è fatto bello, bello abbondante. Ma insomma, ragazzi, contenta lei, chi siamo noi per giudicare? L'importante è stare bene con noi stessi. Su, via. Purple Disco Machine in the Dark, qui a Mania di Protagonismo. E volevo, vabbè, intanto osannare come sempre la nostra, un'altra delle nostre sante protettrici, Rihanna, anche se lei non fa parte della community del disagio, perché lei è una dea e fa tutto giusto ed è tutto bello quello che fa lei, e tutto quello che tocca diventa oro, non è proprio come la Britney, diciamo, che come al solito ispira positivamente in tutto quello che fa. Adesso che è incinta di A$AP Rocky, ho detto, non mi ricordo se è lui o un altro, questi rapper hanno dei nomi che mi scordo sempre. Sì, credo che sia A$AP Rocky, se non sbaglio. Comunque sta dando sfoggio della panza, ma in una maniera molto naturale. Cioè, come al solito, vabbè che lei è una gnocca pazzesca, ok, andiamo a dire sta cosa e la diciamo. Però in ogni caso ha sempre avuto uno stile suo molto definito, ma da quando ha annunciato la gravidanza è diventato ancora più unico e particolare. Il centro focale di tutti i suoi look è diventato adesso il pancione. Ma infatti è furbissima sta cosa che lei fa, nel senso che cioè, quando c'è un qualcosa che tra virgolette magari per noi è un difetto o non ci piace, o qualcosa che va al di là dei canoni, no, della bellezza, chiamatelo come vi pare, lei invece lo sta sottolineando, perché tutti gli outfit girano intorno a mostrare questa panzona bellissima, tutta rotondosa. Ha spiegato che da quando è rimasta incinta il corpo ha iniziato a trasformarsi, si sente molto più libera di mostrarsi al pubblico senza il timore di dover nascondere delle parti di sé che potrebbero venire criticate. Prima, per me, ogni red carpet era una specie di dramma. Se avevo la pancia un po' gonfia, correvo subito a camuffarla perché non mi sentivo a mio agio. Adesso non è più così. Voglio mostrarmi come sono esattamente in ogni momento. Brava lei. Durante la maternità o nel corso degli anni il corpo cambia sempre. Diciamoci la verità, spesso è davvero una tragedia. Non accettiamo di avere diverse forme, un viso cambiato, e non ci riconosciamo in quello che eravamo. Ci massacriamo psicologicamente e fisicamente per tornare indietro e rivederci come eravamo abituati a fare. Invece, guardandoci allo specchio, non dobbiamo rimpiangere quello che eravamo e rincorrere uno stereotipo fisico completamente irrealizzabile. Pensare alle nostre unicità è la mossa vincente. Brava. È vero anche che lei ha delle risorse da investire nel suo look e nel suo corpo che noi ce le sogniamo, però il messaggio è positivo. Facciamo scivolare addosso tutte le critiche, l'unico parere che conta è il nostro. E se ci sentiamo a nostro agio, che sia un crop top, un jeans o un abito, mostriamolo fieri, ci farà stare bene. Lei ha conosciuto il padre del suo futuro nascituro, che non so se hanno già detto se sarà maschietto o femminuccia, ed è A$AP Rocky, non sbagliavo, e sono amici di vecchia data. La loro complicità fosse sotto gli occhi di tutti, per molto tempo hanno preferito rimanere just friends. Brava, smentendo qualsiasi pettegolezza. Però poi nel 2021, al cuore non si comanda, Riri e A$AP ufficializzano la relazione. Nel 2022 annunciano di essere in attesa del loro primo figlio, da friendzone a mommy and daddy. Sono assaggino per fare, giusto abbiamo parlato di Rihanna, quindi abbiamo ascoltato Only Girl in the World, e se adesso poi è incinta mi sa che proprio di fare della musica non se ne parla. Sono le 19, quindi è il momento del nostro piccolissimo break. Notizie nazionali, notizie locali, un cicino di pubblicità. Quando torniamo ci collegheremo con la spettinata, saremo insieme dalle 19 alle 20, parleremo di libri spettinati, di autori spettinati, di letteratura spettinata. Voi rimanete con noi, vi serve solo un numero di telefono che è il 333 964 9949. A dopo. Capolavoro di Janelle Monáe del 2010 con Maestro Beck, che ci porta alla seconda ora di Mania di Protagonismo, e in collegamento con la mia adorata Books Witch Leli Morini. Ciao!
Ciao Vale, buonasera!
Buonasera,
buonasera a tutti!
o come siamo formali stasera. Buonasera, signora Morini. Signora o signorina? Signora, signorina.
Signora.
Signora. Sai che leggevo l'altro giorno che in Italia non si può, non so perché mi è venuto in mente per fare polemica sempre, e si può dare entrambi i cognomi al figlio di moglie, marito, padre, madre, quello che è, ma non solo quello della madre. Strano, vero?
Il libro di cui parleremo oggi parlerà in senso lato anche di questo.
Giura, guarda, vedi, siamo connesse telepaticamente. Telepaticamente. Ma infatti. Senti, cos'hai combinato questa settimana? Cosa hai fatto?
Ho fatto una cosa molto bella.
Oh, brava, così mi piaci. Vai, raccontaci.
Allora, domenica ho preso il treno. Come Artemio, il ragazzo di campagna, sono andata a Milano.
Okay. Noi parmigiani quando andiamo a Milano e facciamo il viaggio della vita, andiamo a Milano.
Sì, ecco, tutta bella tirata. Uh-huh. Perché dovevo andare a un book party di Feltrinelli a cui mi hanno invitato.
Oppala, qua come qua c'è del fancy, vai.
Esatto. E quindi si parlava di varie cose con i blogger, bookstagram, è stata un po' una festa pomeridiana molto carina. E quindi ho detto, per un posto in mezzo ai miei simili.
E infatti con...
E mi è piaciuto.
Buffet e avete anche sbevacchiato e mangiucchiato.
Beh, certo,
ottimo,
chiaro,
ottimo.
E poi sai, alla fine ritornare a fare in presenza delle cose che è 2 anni che facciamo online.
Davvero.
Aveva un sapore particolare anche per me che sono sociopatica.
Sì, esatto, che non sei proprio un esempio di socialità ad altissimi livelli, ma ti è piaciuto.
Sì, devo dire sì.
E ti è piaciuto nonostante, immagino, la presenza dei bookstagrammer milanesi, che sono forse la peggio cosa che c'è nel mondo.
Sì,
in generale.
Da fuori venivamo in due.
Tutti milanesi tranne voi due?
Yes. C'eravamo io ed Emanuela Sorrentino, che se ti ricordi avevamo intervistato.
Certo. Manu Momelibri, sì, ricordo bene. Io avrei avuto un'ansia da prestazione che manco veramente... Brava,
cioè,
brava.
Un po' sì, perché ho dovuto fare anche un intervento da saputa.
Da saputa, sì.
Però insomma, bene, dai.
Brava.
L'abbiamo presa un po' così.
Ma presentavano qualche libro in particolare o era solo proprio della serie fateci pubblicità ai nostri libri, grazie?
No, ci siamo trovati perché si parlava del nuovo libro di Layana Ghiara, che si intitola Verso il Paradiso, che è un po' un libro di punta adesso per Feltrinelli.
Ok.
Stiamo leggendo in un gruppo di lettura. E quindi volevano portare fuori il gruppo di lettura in presenza.
Ho capito.
E ha partecipato l'editor, che è quello che sceglie per Feltrinelli quello che dall'America noi leggeremo in Italia.
Ok.
Quindi, insomma, è stata un'occasione anche intellettivamente stimolante.
Perché giustamente loro hanno editor e editor, cioè tra quelli stranieri, quelli italiani, quelli italiani, eccetera. Cioè una volta che la responsabilità enorme, questo qua o questa qua, di scegliere.
Sì, perché lui legge l'anno prima, in anteprima, come escono là, e decide poi Feltrinelli cosa pubblicherà per quanto riguarda nel suo ramo la narrativa estera.
Ho capito, figo, brava, mi piace, bello.
Sì, dai, è stato bello.
Poi...
Sono caduta miseramente.
Sei caduta? No, come?
Sì, cioè Artemio che va a Milano, giustamente.
Vabbè, guarda, ho visto un meme video di non so di chi, però comunque dove c'era Zendaya, che voglio dire icona di stile,
sì,
super eterea, sempre perfetta, che ci pianta un tramlone, come diciamo noi parmigiani, davanti all'ingresso di un hotel, quindi se è caduta lei, possiamo cadere tutti, direi.
Sì, io sono caduta al Castello Sforzesco, mi sono storta una caviglia.
Ah, ti sei fatta male proprio?
Ma certo, chiaro.
Oh, signore.
Tutto secondo i canoni.
Non poteva andare tutto liscio, effettivamente, non poteva.
E poi avevo lo stivaletto con un po' di tacco, capiscimi.
Spolverato per questa occasione e mai indossato negli ultimi 3 anni, tipo.
Ovviamente, e quindi era anche stretto di pianta del piede di mio. E già... No,
però... Ah, amica, capisco.
Sì. C'è sempre dell'imbarazzo.
C'è un po' di imbarazzo.
Ma sai, la sera prima scegli l'abito, ho solo tutte pigiami.
Vabbè che c'è la settimana della moda, dovevi svoltare col pigiama, il tacco e dire che era, sai che ne so, una limited edition collab Gucci Off-White.
Sì, infatti, capito? Sì, dovevo farmi furba.
Guarda, c'è una canzone, un ciclo di pubblicità, ma poi torniamo subito e parliamo. Quindi stasera un libro? Ok, perfetto. Un libro spettinato con Leli. Qui a Radio Parma, Manie di protagonismo è il programma, la rubrica I libri spettinati di Elisa Morini. Tutto intero. Non hai secondi nomi tu?
Elisa Giulia.
Giulia Morini. No.
Elisa Giulia Morini.
Giulia, sto pensando se potresti essere anche una Giulia e basta, però...
Ma io sono sempre stata identificata con tutte e due, perché in teoria è un nome unico.
Ah, è come Maria Giulia o
sì,
Maria...
Esatto.
Ok.
Esatto.
Quindi è un che di nobile che a te piace, peraltro.
Certo, mio fratello, anche lui ha il nome doppio.
Giusto. Ah, vero, mi dico, scusa. Per me ormai sei un'entità... A parte,
meno male,
ma nel senso che appartiene a un'epoca completamente diversa, quindi continuo a dimenticare che io ero all'elementare con tuo fratello.
È vero.
Salutiamo Carlo Alberto.
E ogni tanto ci ascolta.
Chissà che non ci stia ascoltando anche stasera, ma magari.
Dopo mi arriva un messaggio che urla.
Senti, dunque, reduce da un evento fancy milanese, tornata nelle lande desolate della provincia. No,
della bassa Padania.
Sì, perché in realtà anche loro sono in Padania, quindi non è che il clima sia molto migliore.
No.
Però ti sei beccata qualche giorno di sole, primaverile.
Sì, infatti c'era caldo.
Un po' troppo per i tuoi gusti, secondo me.
Sì, perché avevo la giacca, il cappotto.
Ho
tirato fuori il cappotto dalla naftalina, come le vecchie quando vanno a votare, no? Uguale.
Sai che hanno ha quell'odore, no? Tipico del cappotto della nonna che lo tiri fuori per le occasioni speciali.
Esatto.
Sì, quello lì. Dunque, di che libro ci parli stasera, cara la mia spettinata?
Allora, questo libro è un librino piccolino, a 64 pagine, quindi non ci sono scuse per non leggerlo.
Ok.
È di Lorenzo Gasparrini, che è un filosofo.
Esistono ancora, quindi, vivi?
Sì.
Perché
sì,
per me i filosofi finiscono con Platone, e dopo di no, vabbè, tutti quelli tedeschi, però tutti morti comunque.
No, ci sono anche vivi,
okay.
E alcuni danno anche molto ultimamente.
Ah, va bene, buona sapersi.
E il titolo è Perché il femminismo serve anche agli uomini.
Oh, bravo lui.
Applausi.
Com'è che si chiama, che mi sta già simpatico, ridillo per piacere.
Lorenzo Gasparrini.
Oh, con due R, ok, Gasparrini, perfetto.
Sì. Ha recentemente fatto anche un libro sul sessismo, non sono sessista però.
Che è come dire non sono razzista però, che è come dire non sono omofobo però, perfetto, lui ci piace sto ragazzo.
Ci piace molto.
Ci piace.
Ha fatto questo librino di 64 pagine in cui, cioè che ha un highlight sugli uomini, non sul femminismo, ma vuole far capire agli uomini come possono essere aiutati dal femminismo. Inteso come parità, non come supremazia.
Che non lo, esatto, solo gli uomini, solo gli incel, quelli che hanno paura di essere messi da parte, pensano che il femminismo sia voglia la supremazia delle donne.
Esatto.
Cioè non è mai stato così, però
allora,
vabbè.
Ci sono anche alcune femministe.
Sì,
molto,
ma sono delle nicchie, dai, sono delle... Sì,
ecco.
Ma ci sono...
Però per il
sì,
resto
purtroppo.
Bisogna pensare al femminismo come ricerca della parità.
Assolutamente.
A livello di risorse, di accesso al potere e queste cose qua. Quindi partendo da questo presupposto, lui in queste 64 pagine, no? Tipo il libello di una volta, ci dice cosa può far...
Oppala!
Mai sarà.
È partito un fischio funesto, no, è andato via, ok.
Bene.
Okay, bene.
Dicevo, quindi lui partendo da quelle che sono state le battaglie delle donne e questa ricerca che continua delle donne di avere una parità, parte dal patriarcato.
Quella merda, sì.
Sì, per far cercare, diciamo, di far capire all'uomo cosa può avere lui dal femminismo per migliorare. Tutti insieme.
Questa... Ma porcaccia di quella miseria. Ci sei?
Sì.
Andato, sì. Questa sì che è una buona idea. Bravo.
Sì, è molto...
No, niente. Ma ti stai mettendo il viva voce per caso?
No.
No, niente viva voce, no. Chissà cos'è che fischia. E mi sembra un'ottima idea, perché giustamente per far capire qualcosa alla gente bisogna dargli un benefit. Cioè, sì. Perché non basta il discorso etico-morale, no? Del tipo, guardate, forse no. Sarebbe il caso che anche noi, no, fossimo pagate lo stesso che venite pagati voi, eccetera, eccetera. Non basta. Allora, guarda, questo è furbissimo. Guardate un po' anche in che modo beneficereste voi con il femminismo.
Infatti, tra Bravo. L'altro, lui parte dal. Lui comincia. E che casino. Allora, no, perché è un libro difficile.
È difficile
lettura, ma
però
è difficile.
Ok, ok.
Allora, lui comincia il libro cercando di mostrare quelle che sono state le storture del potere beh, ma da boh.
Vabbè, un attimo, allora, sai cos'è? Secondo me è il fischio che ha resettato le informazioni nel tuo cervello.
Sì,
no, ha fatto una sorta di...
Esatto. Allora, ricomincio. Il libro inizia con lui che vuole mostrare le storture che il potere patriarcale ha provocato negli uomini.
Giusto.
Non
giusto.
Solo nelle donne. Questo non è un libro sulle donne, eh? È sugli uomini.
Bene.
Quindi parte dal patriarcato, e con patriarcato cosa intendiamo? Quel sistema di potere,
certo,
che si fissa su maschio eterosessuali, eterosessuale che opprime tutti gli altri generi.
Chiaro, tendenzialmente bianco per lo più.
Eterosessuale bianco.
Sì,
maschio. E chi accede alle posizioni di potere, mentre tutti gli altri gruppi,
sì,
donne, omosessuali, eccetera, eccetera, subiscono le discriminazioni e sono soggetti a pregiudizio culturale.
Ovvio, ovvio.
Quindi
certo.
Di fatto non c'è questa parità, che comunque adesso ci conosce, ma avete voluto la parità.
Ma
no,
quando
c'è.
Mai che ce l'avete data? Dimmelo quando.
Infatti,
amici,
cioè, siamo
quando?
Ancora lì. E quindi lui poi passa a parlare di quello che è il sessismo, che nasce nel momento in cui un gruppo sociale, che è quello dell'uomo, inventa una storia di superiorità.
Sì, tra l'altro inventata di
perché
sana pianta.
È stata
sì.
Inventata, è una cosa culturale che ci portiamo dietro da millenni, per carità. E quindi si è inventato questa storia di superiorità per agire sopra gli altri gruppi sociali,
chiaro,
per sentirsi
chiaro,
superiore,
chiaro.
Tanto che l'atteggiamento dell'uomo non è mai messo in
discussione. No, ovvio, ovvio, perché è tutto fatto, non dico a sua immagine e somiglianza, però disegnato per essere a favore di questo prototipo, cioè il maschio bianco
e etero. Quindi poi porta al primo esempio, che è quello del maschio alfa, che è quello che rovina l'uomo.
Certo.
Perché noi pensiamo che il maschio alfa, cioè l'uomo sicuro di sé, quello che ha la leadership, l'autorità, il potere, quello che si muove con sicurezza nel mondo, perché come dicevamo non è mai messo in discussione.
Chiaro.
Che però non manifesta mai le emozioni.
Infatti,
quante volte
infatti.
Tirano su i bambini, ai maschi gli dice che non si piange perché è da femmine.
Bravissima.
Tirando poi su
vedi,
una categoria di uomini.
E brava, vedi, vedi la come si dice, il fragile poi ego maschile che viene messo a repentaglio sempre comunque
si
da
sente
queste
minacciato.
Sempre. Ci ascoltiamo al volo Cesare Cremonini, che secondo me è un femminista, ne sono convinta di questo. Almeno mi piace pensare che, mettiamola così, e poi torniamo e questo perché questa parte qua di come penalizzi e crei tutta una serie di pressioni psicologiche, di forzature anche nella natura maschile, è molto interessante. Cesare, femminista del mio cuore. No, ma sì, secondo me sì, almeno o è furbissimo e ha sempre parlato delle donne in una maniera che mi dà quell'impressione ed è un furbacchione.
Io non frequento.
Sì, non è mai, non, difficile trovare quelle immagini retoriche, cioè qua, ce ne sono tantissime di immagini retoriche, ma mai quelle proprio scontate, capito? C'è sempre un po'.
E poi lui sembra un sensibilone.
Secondo me sì. Adesso dovrei andare a vedere il suo segno zodiacale, ma sorvoliamo. Torniamo al nostro libro.
Senti, no, prima devo dirti una cosa.
Dica.
Mi è arrivato l'SMS di mio fratello. Ma sì che mi sto ascoltando.
Ma che carino! Che vedi? Tu dici ogni tanto, invece tac, persino nel giorno che non sarebbe il tuo.
hai visto? Perché gli avevo scritto prima per un'altra cosa, gli ho detto sì, per aspetta che dopo vado in radio.
Ciao, ciao Ciccio, ciao. Come sta? Sta bene?
Sta bene, sì, adesso abita da un'altra parte.
Dove abita? Però... Si può dire?
Villa d'Alenza.
Ah, io pensavo...
Da un'altra, per me da un'altra
pensavo
parte.
Chissà dove, in Australia, invece no, di là
magari
delle... Sì, almeno se si va
magari
a trovare,
dico.
E infatti
e poi ci andavo, ecco.
Ecco, comunque parlavamo di una parte molto interessante di questo. Ah no, il libro mi sono ovviamente già dimenticata il titolo.
Bene, adesso te lo ridico.
Grazie.
No, aspetta che non me lo ricordo io.
Stasera proprio no, beh, fuochi artificiali
stasera. No, stasera è così. Perché, allora, il titolo è perché il femminismo serve anche agli uomini.
Oh, l'ha proprio fatto, tra l'altro è stato ancora più furbo, l'ha messo proprio didascalico, cioè non è andato per il sottile,
sì,
no?
Assolutamente.
Perché anche per voi può essere utile
sentire le femministe.
Che parla appunto, cioè dedicato ai maschi, per far capire come il femminismo possa essere di beneficio a tutti. E davvero, per quanto io non provi, perché ormai sono così un po' segnata dagli anni, ecco, nessun tipo di solidarietà nei confronti dei maschi, è vero che vedo spesso e volentieri i pochi maschi della mia vita, perché se posso cerco di circondarmi di donne, crollare miseramente sotto la pressione di questo ruolo, così come dicevi tu, di aspettative, ecco, sociali, sì, culturali, di maschio alfa. E prima uno capì che sono cavolate, anzi più si riesce a collegare la sua vulnerabilità, la sua sensibilità eccetera, prima va a stare meglio.
Ma decisamente, il problema è che poi si scontra con la società che
brava,
è ancora profondamente maschilista e patriarcale.
Brava,
perché se
brava,
tu non segui tutti questo pacchetto,
sì,
da maschio,
sì,
alfa, non sei un uomo.
Esatto, anche con quelli che dovrebbero essere i tuoi amici, le tue frequentazioni, dove potresti appunto, dovresti poter mostrarti vulnerabile, è inaccettabile, perché saresti
no,
una femminuccia.
Non fanno come noi.
No, esatto, esatto.
No. E quindi dice che finché nella società nella quale viviamo c'è tutta questa discriminazione e non è paritaria, tenderà sempre a ingabbiare qualsiasi gruppo, che sia uomo, donna,
certo,
etero, gay, in una serie di schema, una gabbia molto rigida.
Certo.
Secondo cui diventa la normalità, ma ben pensarci si tratta soltanto della normalità bianca eterosessuale.
Che sta stretta praticamente a tutti, perché tra l'altro loro sono una minoranza enorme.
Assolutamente.
A livello di numeri. Quindi come...
Anche perché poi si crea questa rottura per cui c'è il normale e il non normale.
Certo.
Ma perché loro non sono poi connessi alla loro interiorità, non gli è permesso di esprimersi come una persona tutto e tondo.
Giusto, giusto, giustissimo.
Riflessione... Quindi noi abbiamo i nostri problemi di accesso ai posti di potere da una parte e alle risorse.
E lì, ok.
E loro hanno i loro problemi dall'altra.
Certo.
Perché anche loro sono ingabbiati dalla società patriarcale, non colpisce solo noi.
È un po', scusami, è la lama a doppio taglio alla fine, non cioè nel senso
sì,
in questo grande disegno in cui appunto sono avvantaggiati per 360.000 cose, ce ne sono alcune a cui devono per forza rinunciare se vogliono rientrare in questo disegno, no, di come dovrebbe essere un uomo.
Infatti.
Capito,
insomma,
amici?
Poi ci sono pochi uomini che si rendono conto in modo spontaneo che tutto quello che gli viene richiesto per essere considerato uomo è appunto un prodotto di precise direttive culturali che hanno uno scopo ed
certo,
è molto legato alla società capitalistica.
Hai voglia, vanno
perché
proprio a braccetto, certo,
il femminismo dal capitalismo.
Certo, certo. Tra l'altro mi hai fatto pensare che oggi è successo due o tre volte nella mia molto recente carriera di influencer, che io parlo più spesso e volentieri, no, degli uomini di merda, è uno dei miei argomenti preferiti. Adesso poi c'è da fare questa distinzione, perché l'uomo tossico, adesso secondo la psicologia l'uomo narcisista è una cosa, poi invece si usa il termine in maniera, se vogliamo, un po' colloquiale ed è sbagliato, però in generale allora io ho deciso di chiamarli uomini di merda, così risolviamo.
Abbiamo già capito.
Il dibattito non se la prende nessuno, gli psicologi non se la prendono e la gente capisce a cosa mi riferisco. Mi è capitato giusto due o tre volte, perché ovviamente la mia demografica, puoi immaginarti, ho guardato le statistiche l'altro giorno, 85% femminile, donne.
Anch'io parlo solo alle donne.
Praticamente sì, e va benissimo, ma io sono contenta di questo, e qualche uomo gay. E niente, quindi raramente, ma mi era già capitato due volte forse, che mi arriva la confessione. Oggi mi è arrivato un reo confesso, che è una cosa stranissima, perché non so come dire,
preso consapevolezza?
Sì, mi ha scritto uno e mi ha detto: ciao, mi ha tirato il pippone, ciao, i tuoi video mi fanno, mi sono riconosciuto in quello che tu descrivi, credo di essere un... A parte che sono dello Scorpione, quindi ha già fatto una grande...
Sì. Già abbiamo
capito metà del problema. E credo di appartenere alla categoria che tu descrivi. Una volta sono anche passato da uno psicologo, c'era stato il sospetto di diagnosi di disturbo bipolare, ma io ho sminuito e sono andata avanti con la mia vita. Ho rovinato la vita di una ragazza, no. E ora sto rovinando quella di un'altra. Ho bisogno d'aiuto, aiutami. Gli ho detto: ma io, se vai, se ti do il numero di uno bravo. È stata la mia risposta.
Il famoso,
no?
Vai a vedere da uno bravo.
Esatto. Però è straordinario quando fanno mea culpa. Cioè, è rarissimo, è preziosissimo.
È già un passone grosso.
È un enorme, ragazzi, è una roba.
Soprattutto per una personalità del genere.
Esatto, brava.
E io gli ho detto: brava Vale.
Beh, brava io, bravo lui, mi secca ammetterlo, però bravo lui, che effettivamente ha colto questa cosa. Poteva, come secondo me fa il 90% della popolazione maschile, vedere me che inneggio a abbasso il patriarcato, oppure andate in terapia, schippa e va a vedere i meme di calcio, e invece lui, cavolo, li ha guardati. Quindi secondo me dentro di lui c'era questa esigenza, un po' come
una vocina che chiedeva aiuto,
capito? Un po' come un uomo che decide di leggere il libro di Gasparrini
e si pone due domande.
Amici, aspetta, com'è che era? Yes,
a
we can.
Andiamo a tutti, eh?
Sì, davvero. Amici, yes we can. Se il mondo non finisce per colpa di Putin, vogliamo parlare della mascolinità tossica di Putin?
Ma
per
infatti,
esempio,
io non l'ho proposta a caso.
Bravissima, bravissima.
Cioè, è puntuale, perché la situazione che ce l'ha, a parte il maschilismo tossico e la psicopatia ad alto livello,
quello è malato.
C'è proprio un problema anche neuronale, io penso. Perché...
Sì,
però c'è un pisellometro, secondo me.
C'è il pisellometro, sì. È una big dick energy, quella che lui sta cercando di mostrare a chi ce l'ha più grosso, a proposito, e che deriva però da queste cose qua di cui stiamo parlando, amici.
Assolutamente. Lui è il maschio che ha deciso che quello è il suo territorio e in ogni caso se lo deve prendere.
A costo di...
Tra l'altro ha portato avanti delle trattative... Lui sapeva benissimo cosa avrebbe fatto, ci ha preso per il culo tutti.
Se non è un politico tossico lui, non so cosa lo è, chi lo è.
Evitiamo di dire chi lo sosteneva.
Lasciamo perdere, per piacere, non rivanghiamo, va.
No.
E c'è la pubblicità, torniamo subito, siamo molto accese io e Lele stasera.
Polemica.
A quanto pare è del 7 ottobre, quindi è della bilancia. 7 ottobre, bilancia, okay. Giusto?
Sì.
Che non l'avrei mai detto, devo dire la verità, proprio per come si sta comportando.
Di Cesarone.
Come?
Ah no, di Putin, dici.
Mica Cesare.
No, ero rimasta a Cesarone.
No, Cesare Cremonini secondo me è un dolcione, aspetta, lo troviamo subito. No, Putin è bilancia, che non l'avrei mai detto, ti dico la verità.
Ma poi dipende dai pianeti come sono messi.
Sì, sì, chiaro, però sai che è diplomatico per antonomasia, no, il bilancia. Vabbè, ci avrà lo scorpione in tutti gli altri... Toro, ariete, scorpione in tutti gli altri...
Sicuro.
Dunque, Cesarone invece è 27 marzo.
Ariete, è un Ariete
come noi, vedi?
Ecco,
vedi.
Perché ti è simpatico.
Vedi, cari, noi gli vogliamo un sacco bene. Dunque, sì, questo argomento, cioè questa io, la prima cosa che ho pensato quando ormai giorni e giorni fa si è iniziato a parlare di, vabbè, non è che io abbia mai pensato grandi cose di Putin, figurati, però quando penso a queste situazioni politiche, che siano quelle di Putin, che sia quando l'America si intestardisce contro gli islamici o quando ci sono queste prese di posizione, cioè se voi lo mettete in grandissimo, non è altro che il padre padrone o l'uomo quello dittatoriale che nella relazione, nella coppia o in generale nella sua famiglia, insomma in quello che è il suo circuito, decide che una cosa è così e deve essere quella, e deve dimostrare continuamente di avere il controllo della situazione e di essere virile. Perché io davvero lo penso, ma non vogliatemene, le donne al governo troverebbero altre soluzioni alternative, su questo io non ho dubbi, e secondo me non avrebbero questa esigenza, vabbè, a parte la Thatcher forse,
che poi a me piace la Thatcher, a me piace dirlo, ma
no, nel senso
da
che
era molto
dura, però, cioè era molto più maschile, se vogliamo.
È una conservatrice.
Brava, esatto. Però comunque questa situazione in cui ci troviamo, io credo sia veramente figlia di questo fenomeno, cioè del maschilismo tossico di Putin. Poi dopo
del dopoguerra, della seconda dopoguerra. Perché se tu guardi anche l'iconografia che lui trasmette di sé attraverso immagini di propaganda scelte.
Hai ragione,
assomiglia
molto.
Sono simili a quelle del Duce.
Sì, sì.
A questa cosa
è terrificante.
Sul cavallo.
È terrificante, adesso che mi ci fai pensare.
Cioè è rimasto anche indietro un po', no? Nella propaganda, tra l'altro.
Il suo team di marketing deve darsi una giornata, il suo PR deve darsi una giornatina. Non è... Ma sai lui cosa gliene frega di risultare moderno? Cioè nel senso... È come tanti, perché lui è del 50... Scusami, del 52 credo.
È un boomer, un boomerone.
È proprio un boomer, ragazzi. Cioè, allora, è ovvio che quello che sta succedendo è spaventoso, ma se guardiamo veramente lui come persona e non come leader mondiale, bla bla bla, è un boomer che vuole il suo giocattolino come vuole lui, è un po' antico e non capisce e se ne sbatte soprattutto di quello che le sue scelte possono
portare agli altri.
Cosa dici? Gli mandiamo un libro di Gasparrini, una copia, c'è in russo, è stato tradotto in russo.
Guarda, secondo me ci troviamo freddate sul portone di casa.
No, per posta, mica noi andiamo là, non so mica
male. Ma l'intelligence ci trova.
Aiuto, solo perché gli mandiamo un libro.
Siamo ma io non mi fido di quella gente lì.
No, hai ragione, siamo proprio tornati ai regimi.
Eh sì.
Eli, che fatica.
Questo è quanto che c'è in Russia. Anche se te la fan passare come siamo tutti belli, bravi.
No, sì, no. Sì. Non è così per niente. Giusto al momento ho sbagliato. Tanto ormai. Hi Snob insieme a Hu con Abbi cura di te. E ormai di Sanremo, quindi parliamo di quanti milioni di anni fa. Cioè sembra passato, non è stato neanche un mese.
A no, me sembra che sia questa roba che è successa, secondo
capito.
Me ci ha totalmente...
Sì, ha cambiato completamente la percezione del tempo e delle cose. E sinceramente io sono un po' combattuta, nel senso che chiedo alla storica, Elisa la storica, no? Io non è mai stato un argomento che mi ha appassionato nella prima, nella seconda guerra mondiale, sì, l'ho studiato, ma poi tendevo a evitare film, libri e cose, no?
Sì.
Però un aspetto invece su cui mi sono sempre interrogata era, ok, che noi impariamo, studiamo a scuola, sai, i momenti quelli importanti di questi conflitti, no? Il giorno che è stato bombardato il tal posto, la presa del tal posto.
Sì.
Era quello che mi sono sempre chiesta, com'era la quotidianità. Oggi lo stiamo vivendo.
Sì, in modo un po' edulcorato, intanto perché non ce l'abbiamo in
certo,
casa.
Certo, certo.
E perché abbiamo delle tecnologie... anche che ci permette di essere aggiornati a distanza.
Ma non è peggio, nel senso che mentre siamo qua tutti su TikTok a fare i balletti, domani droppano la bomba, capito? Cosa intendo?
Beh, col nostro ministro degli esteri è già molto che non ce l'abbiamo in casa. Perché, insomma, parliamone. Però io oggi, per esempio, su Instagram guardavo molto che si parla molto di questa cosa e vedevo gente che non si sentiva di fare le solite storie.
Capito, perché...
Perché ovviamente ci siamo svegliati tutti con questa notizia, quindi abbiamo avuto questo impatto anche psicologico. Siamo usciti da 2 anni di pandemia, il giorno esatto che sono 2 anni... scoppia sta roba qua,
cioè,
che non
è
sappiamo che portata potrà avere.
Devastante, è molto, sì esatto, crea un'inquietudine profonda già quello di base, e poi questa strana dicotomia tra la nostra esigenza di essere umani, di adattarci, quindi vivere e continuare a fare le nostre cose, perché stamattina leggi la notizia, però poi tu devi vestire Samu, portarlo a scuola, fare, capito, io devo fare le mie cose, uscire, i cani. E in tutto questo dici, cosa faccio? Mi fermo? Non posso fermarmi.
No.
Eppure quello che succede là fuori è talmente grande da, no, richiedere un minimo d'attenzione da parte mia.
Infatti possiamo informarci.
Esatto, l'unica cosa che possiamo fare è quella.
Io adesso seguivo, c'è un account molto bello su Instagram, si chiama Geopolitica. Mm-hmm. Che già parlava di varie cose, quindi a me che interessa la cosa, perché è connessa alla storia,
certo,
di già, che dicevano cosa possiamo fare noi in questo momento, come possiamo aiutare.
Certo.
Informandoci.
Ok, ok.
Informandoci bene, non tanto sulle testate da clickbait.
No, per carità, sì. Parliamo a voi boomer. Facebook non è una fonte di notizie attendibile, per favore, vi prego, grazie.
Al massimo andate su l'ANSA.
Bravi,
e
è facile.
E poi andate a verificare su, esatto, Google, facendo riferimento che non si va sul il Fatto Quotidiano. Cioè, guardate dove andate a leggerle.
Il Fatto Quotidiano è bellissimo.
Sì, c'è anche il Corriere del Culo, però...
Ecco. Cioè, comunque, mi raccomando, basta, già se evitate Facebook siamo a buon punto.
Esatto. Su Instagram c'è molta gente valida che fa divulgazione puntuale e precisa.
Sì, sì.
Molto bravi. Adesso ho letto una notizia che hanno occupato Chernobyl.
Oh, signore.
I russi. Gesù. Quindi, non so, boh. Beh. Hanno preso l'aeroporto, hanno bombardato un ospedale, hanno preso Chernobyl. Vedremo.
È una giornata, oggi saranno dei giorni strani questi a venire,
sì,
anche per la nostra normale quotidianità. Io con questa nota allegra ti ringrazio. Ricordiamo,
ci prenderemo una comomilla.
Sì, per forza. Andate a casa, state con le persone a cui volete bene. L'unica cosa che mi viene da dire è apprezzate quello che abbiamo, perché per esempio la gente che è là già sta rinunciando alle loro case, ai loro comfort.
Ho visto foto strazianti di genitori che mandano i bambini lontani nella safe zone.
Loro
non possono spostarsi.
Amici, questo è un programma leggero,
abbiamo cercato... Però ogni tanto bisogna pensare.
Già, ogni tanto bisogna accendere il cervello davvero. Grazie Eli, ricordiamo il libro, che comunque anche quello fa pensare, cioè,
aspetta,
un libro
che
di
devo leggere.
È uno di quelli utili, specialmente per i signori maschi in ascolto.
Allora, perché il femminismo serve anche agli uomini.
Ecco, se volete saperlo leggete il libro di Lorenzo Gasparini. Dai, che vuoi un pacchetto di sigarette, dai. Eli,
mua. Ciao, vale.
A noi ci ritroviamo martedì,
sempre
martedì. Io ormai, come diceva aspetta, Guerrino, addio piacendo, ci troviamo,
arrivederci a martedì.
A martedì, se tutto va bene. Ciao Eli, grazie.
Ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao. Niente, io vado a casa, vi auguro di andare a casa anche voi e di non stare troppo in ansia, in angoscia. Ci troviamo domani, sempre con Mani di Protagonismo, 18:20, e niente, stasera è un po' così. Ciao, ciao.